Elementi di sociologia epistemica, analisi di tre paradigmi, 26 marzo 2018. Questi tre paradigmi li ho introdotti io nel 2016, sono la funzione specchio, il modello massa tecnica e il modello delle sfere di cuscinetto. Questi tre paradigmi sono sufficienti per creare una sociologia che io definisco la sociologia del potere. L'aveva creata anche Weber, questa sociologia. Io la concepisco in modo molto diverso. Il paradigma della funzione specchio sta a significare che col voto politico tu dai un voto per cambiare le cose, in realtà tu dai un voto per legittimare le cose, lo status quo. Abbiamo già spiegato che il voto è il sistema, è il meccanismo con cui funziona tutto il sistema, non solo lo Stato istituzionale e quindi la legittimazione, perché altrimenti si inceppa, dell'ordinamento giuridico, ma anche l'economia di mercato. Perché? Per i rapporti che abbiamo detto tra Stato e mercato. Non c'è mercato senza Stato. Un esempio, la moneta. La moneta, non può esistere una moneta privata. La criptovaluta, il Bitcoin. Basta che Draghi si svegli e dice boh, oggi la regolo e la regolano subito, quindi non è che viene tollerata più di tanto una moneta privata, una moneta non regolata. Ecco, quindi praticamente la funzione specchio significa che il politico si presenta come colui che cambia le cose, ma ci sono le variabili che abbiamo definito dinamiche e quelle strutturali. Lui finge di poter modificare le variabili strutturali che sono l'economia di mercato, che regola tutto il mondo e che non è citata dalle costituzioni degli stati. In realtà lui non può modificarla e quindi può agire solo sulle variabili dinamiche, però si presenta come colui che ti va a modificare anche la variabile strutturale. Ma dopo tramontato l'URSS, la sinistra non ha più mai più detto che si deve modificare o cambiare il capitalismo come modello di produzione generale. Ecco, no? Cioè, per non dire siamo ancora comunisti, quando il comunismo non è qualcosa di negativo, è un apporto culturale, storico, di tutto rispetto. Ecco, quindi la funzione specchio quindi è il politico si presenta come colui che cambia, in realtà non cambia, riceve il voto e tramite il voto l'apparato istituzionale legittima l'ordinamento giuridico che incorpora in sé le leggi di funzionamento dell'economia di mercato e quindi il voto politico dato dal cittadino legittima tutto il sistema, cioè tutto il sistema riflette lo status quo, funzione specchio. Ora, cos'è il modello delle sfere di cuscinetto? Sta a significare che il ricco non va a zappare la terra, si serve delle persone. Queste persone sono il popolo, il ceto medio. Cuscinetto significa che il popolo protegge il ricco, perché lavorando lui consente al ricco di non lavorare. Secondo quello che abbiamo definito la pulsione primaria che muove la storia del genere umano, e cioè la volontà di potenza che si traduce in modo concreto nel fatto che io ti impongo di lavorare per me, cioè tu sei al mio servizio, io voglio essere servito, voglio fare la vita comoda. C'è il giovane che lavora in uno studio di avvocato e c'è la ragazza che fa la barista, la barista. E c'è il giovane che non lavora e dice io non lavoro ma preferisco non lavorare piuttosto che andare a fare la barista. Colui che fa la barista o l'operatore ecologico o il collaboratore scolastico, ecco, serve le altre persone. Ecco, cosa significa questo? Significa che sono chiamate sfere di cuscinetto perché non è che c'è la manovalanza operativa, la persona che raccoglie le pere o l'uva dai campi, vengono venduti questi prodotti e il profitto va al ricco. Non è che c'è solo questi due livelli, il ricco e la manovalanza, ci sono tanti livelli. I livelli che circondano immediatamente il ricco sono i tecnici, gli ingegneri, i militari, gli scienziati, i profili alti sotto il profilo professionale della funzione tecnica. gli scienziati, gli alti dirigenti. Poi ci sono livelli più o meno, sempre più inferiori, i tecnici di medio livello, per arrivare poi agli operai, quelli che agiscono direttamente. Il modello delle sfere di cuscinetto è interessante perché è per il fattore tecnologico. La tecnologia fa sì che sia il robot a sostituirsi alla manodopera, e quindi cosa succede? Come si vede, questi paradigmi che io introduco sono molto potenti sotto il profilo euristico, non lo spiegano molto. L'introduzione della tecnica fa sì che il ricco abbia sempre meno bisogno di circondarsi di persone che lavorano al posto suo, e quindi questi livelli e la quantità di persone all'interno di ciascun livello si riduce. Poi bisogna analizzare il fatto che in una nazione c'è il livello centrale, la classe dirigente e le sfere di cuscinetto, in un'altra nazione c'è lo stesso, le diverse nazioni lottano tra loro, quindi i ceti dirigenti lottano tra loro, oppure si alleano e quindi si ha l'alleanza anche tra i livelli intermedi, oppure si ha il livello continentale. Per esempio, i ceti dirigenti non è solo il ricco, ma anche i funzionari delle burocrazie. Bruxelles, se toglie potere agli stati, toglie potere ai ministeri delle capitali. E quindi ecco che un livello di cuscinetto si sostituisce a un altro, lo neutralizza. Ecco, cosa succede? Succede che sostituendosi la tecnologia all'uomo si riducono i livelli, e quindi il ricco non ha più bisogno del ceto medio, lo fa fallire. Per farlo fallire bisogna far fallire gli stati, incremento dei debiti pubblici. Si genera una società con tre soli livelli: il ricco, gli alti tecnici, i tecnici di alto livello, e poi la manovalanza. I livelli intermedi saltano. Per esempio, cosa dicevano nei miei scritti? Cosa se ne fa il ricco degli avvocati, dei medici, di tutte dei commercialisti, di tutte quelle persone il senso del cui lavoro è nel servire il ceto medio? Cosa se ne fa il ricco del fatto che un giovane frequenti gli studi e si realizzi nella vita? Non gliene frega niente se si realizza nella vita. Lo scopo del ricco è mettere quei pochi giovani che lavorano per lui i braccialetti ai polsi per renderli schiavi. Gli altri, se sono senza lavoro, meglio che soccombano, perché con la introduzione della tecnologia si riducono i livelli, e quindi il ricco non ha bisogno che un giovane studi e si realizzi, perché per il ricco il ceto medio è solo una quantità di massa aggressiva di cui sbarazzarsi, proprio perché in quanto aggressiva è pericolosa per il ricco, l'1% circondato dal 99% di persone non tenere, come voleva Marx, ma potenzialmente aggressive. Poi c'è un altro discorso da fare, e cioè che quindi con la tecnica non c'è più bisogno del ceto medio, e il ricco lo fa saltare facendo saltare gli stati. Ecco questo discorso, il modello delle sfere di cuscinetto, per mostrare la crisi del ceto medio favorita dai ceti dirigenti, che non hanno più bisogno dell'apporto del ceto medio. Altri livelli di analisi. Un conto è la gerarchia dei livelli in America, altra cosa in Italia, altra cosa in Cina. In Cina ci sono 1,5 e 1,7 miliardi di persone, o questi sono in India, non mi ricordo, e quindi ci sono una grande quantità di ceto dirigente, e quindi numerosi livelli intermedi, numerose quantità per ciascun livello. Perché si deve dire questo? Perché la gerarchia dei livelli di cuscinetto, dove cuscinetto significa che fa da scudo il ceto medio per il ricco, cioè lavora lui per il ricco e quindi lo protegge, cuscinetto, cioè il ricco che si appoggia sul ceto medio, sul suo lavoro, e si deve fare questa considerazione. Come si creano questi livelli? In questo modo, e quindi vengo anche a parlare con questo modello della terza guerra mondiale atomica. Perché non si realizza? Perché il ricco non uccide direttamente il ceto medio? Perché la CIA non si propone di fare attentati a tutti i politici della Francia, della Germania e dell'Italia? Perché in una notte da lunghi coltelli i servizi segreti non uccidono tutti quanti? Per la teoria dei livelli di cuscinetto. Cioè il ricco non deve fare altro che andare nei bunker atomici, fa partire i missili nucleari e uccide diciamo su 7,5 miliardi di persone ne uccide 6 miliardi, perché devono vivere? Non sono comode al potere, forse perché il ricco ha il senso di colpa. Si è visto il senso di colpa del ricco con l'abbattimento delle torri gemelle. La ragione è un'altra. Ricordiamoci che questo ricco non è uno stupido come Hitler, cioè uccide per un motivo ideologico. Lui uccide per il potere tout court, non per un motivo ideologico. Se il potere lo comanda, chiede ostacolo al potere, viene eliminato. Senza scrupoli morali, lo scopo è il potere, non l'ideologia. Il ricco se la ride dell'ideologia. Ecco, e non può credere nel Dio cattolico, perché se io devo uccidere per il potere, per controllare le masse, come faccio a credere nel Dio cattolico che mi dice di porgere l'altra guancia? Questo modello delle sfere di cuscinetto spiega quindi perché il ricco non scatena la terza guerra mondiale, con la scusa ovviamente della Nord Corea o della Russia, e queste sciocchezze qui, che sono tutte giustificazioni, tipo la questione dell'agente segreto in Russia, a Londra, tutte cose per fregare il ceto medio. Lo scopo è fregare il cittadino che cammina per la strada o il giovane che non trova lavoro, che poi, dice il ricco, sono comunque aggressivi. Ecco, cos'è questo modello? Perché il modello spiega perché non c'è la terza guerra mondiale finalizzata a fregare il ceto medio? Perché il ricco non è il padrone del mondo, cioè una sola persona o 10 persone, sono quelle che il futurologo Rifkin chiama le famiglie americane, cioè lui dice 350 famiglie che hanno tutto il potere, io direi 35 famiglie. Sono 35 famiglie, il che significa che sono padre, madre, nonno, figli, 3, 4, 5 figli, le mogli, ciascuna per ciascuna famiglia, e sono 35, 36, 37 famiglie. Non è che uno solo comanda tutti e dice: ma chi è sto qua che comanda tutti? Sono un insieme di famiglie. Queste famiglie, le sfere di cuscinetto si creano così: l'amico, l'amico dell'amico, il parente, gli alti livelli, mica vazza pari campi, quindi le alte sfere militari. C'è un generale e c'è un colonnello, ma il generale ha un amico, c'ha un figlio, c'ha un parente, e già iniziamo a parlare dalle 35 famiglie, arriviamo alle 1000 persone. Queste 1000 persone hanno parenti, amici, collegamenti, si fanno servire, e dalle 1000 persone passiamo alle 10.000 persone, e sono in America, Cina, India, Russia, e quindi passiamo dalle 10.000 persone a 100.000, poi 1 milione. Ecco che stiamo generando i livelli di cuscinetto nelle sfere, alte sfere di comando, degli amici e degli amici degli amici e dei parenti più stretti e dei parenti meno stretti. Arrivati, questo modello ha un'enorme potenzialità egoistica, quello che io ho creato, arrivati a 1 milione di persone, arriviamo all'Unione Europea, funzionari che dicono: ma io non voglio soccombere, quindi io ho negli archivi la struttura del potere. Attento CIA, guarda che dico a tutti cosa stai facendo. Eh no, non voglio che tu lo dici, perché io ho 1 milione di persone da proteggere. Bene, allora stai tranquillo, perché noi siamo funzionari che vogliamo sopravvivere. Quindi da 1 milione, Cina, India, l'India senza potere, USA, Cina, passiamo da 1 milione al milione che è in Europa, con i loro amici, quindi da 1 milione, 10 milioni, poi da 10 milioni, 100 milioni, come si vede si arriva al miliardo. Ecco quindi perché non scatenano la terza guerra mondiale, perché se tu ti chiudi nei bunker, nei rifugi antiatomici, non puoi mica chiudere la porta al tuo amico, al tuo parente, tu chiudi la porta a 1 miliardo di persone che sono collegate con te, e quindi loro dicono: non si può uccidere il genere umano come se fossero topi in trappola, perché non possiamo rompere i rapporti con persone che ci servono e con cui abbiamo stabilito rapporti di amicizia. Questo è il modello delle sfere di cuscinetto. Passiamo al terzo modello analizzato dalla sociologia epistemica, e cioè il modello massa tecnica. Questo è un modello che proviene dagli studi di Severino, ma in realtà vi ho riflettuto da solo, sta a significare questo discorso, no? Cioè che il genere umano, per ragioni demografiche, è una cosa che è esplosa, e ha una potenza, la massa belva, mi diceva mia madre, no? La massa è, come dice Alessandro Manzoni, no? Uno grida una cosa, tutti gridano quella cosa, tutti gridano quella cosa, no? L'opinione pubblica, le persone che seguono l'orientamento del capo popolo che poi grida, grida i pregiudizi, i preconcetti, eccetera, no? E quindi praticamente questa massa riesce a farsi rispettare ottenendo leggi rispetto a colui che la vuole soffocare, il re, il principe, quello che io chiamo il principe, principe popolo, cioè i poteri forti, eccetera. Però diciamo che il re prima e poi il ceto dirigente dopo, le elite, la massoneria, eccetera, si appropria dell'arma e l'arma diventa sempre più potente. Poi ci sono i sistemi di controllo, le tecniche di controllo sociale, le armi, gli armamenti sono prima la spada, e quindi gli eserciti, poi la pistola, poi la mitragliatrice, poi il missile, il bazooka, il carro armato, alla fine l'arma atomica. Ecco che si genera una simmetria tra la tecnica e la massa, paradigma massa tecnica. In Europa la massa è riuscita a ottenere rivendicazioni perché? Per uno scarto storico. Poi la provvidenza suscita tramite Marx, l'URSS e la Cina e l'Islam, poi tramite Maometto, come fenomeni di contenimento alla strapotenza del ricco, che lui dice: oddio dalla mia parte, non è vero, perché io ti ho sollevato il mondo contro di te. Per equilibrare il potere usa URSS, Cina, Islam, e in mezzo ci sono i cattolici che ancora sopravvivono. Bene, allora succede che si genera una simmetria nei rapporti di forza. La tecnica riesce a schiacciare la massa, non ci riesce in Europa ancora, in Italia ce la fa staccando i giovani dalla fonte del reddito, il lavoro, è il sistema, questo è il sistema, senza colpevoli. In America la tecnica prevale sul popolo, le persone sono spostate in base al principio dell'allocazione efficiente delle risorse e gli mettono il braccialetto elettronico. In Cina li chiudono come topi in azienda, chiudono il catenaccio, appiccano l'incendio e muoiono tutti. No rivendicazioni salariali, lì c'è il turbocapitalismo, cioè la tecnica che prevale sulla massa. Questi tre paradigmi sono tra loro interconnessi, ora non li ho riflettuto e non vado a rifletterli ora, che sono già passati 17 minuti, comunque diciamo che c'è questa attesa nel mondo perché appunto la tecnica sembra prevalere sulla massa, come dice Severino, la tecnica schiaccia la massa. Ecco, questi sono i tre paradigmi della sociologia epistemica che io ho creato.